Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Cenarono in silenzio, ma senza malinconia, perché di tanto in tanto la faccia di D'Artagnan era rasserenata da uno di quei sorrisetti maliziosi che gli erano soliti nei momenti di buon umore. Alla frutta, D'Artagnan si buttò all'indietro sulla seggiola, incrociò le gambe una sull'altra e si dondolò con l'aria di uno che sia veramente contento di sé. «Ebbene?» disse il guascone dopo un momento. «Ebbene?» ripeté Porthos. «Ebbene, accostiamoci alla finestra», disse D'Artagnan, «e valetevi della vostra forza per staccare un ferro. Aspettate che io spenga il lume». Porthos si avvicinò alla finestra, prese con le mani uno dei ferri e vi si aggrappò. Lo tirò a sé e lo fece piegare come un arco, tanto che le due estremità uscirono dall'alveolo di pietra dove le teneva conficcate da 30 anni la calcina. «E ora che cosa devo fare?» disse Porthos. «Nulla. Dunque ho finito?» «Ancora no. Però avrei piacere di capire qualche cosa». «Uditemi», disse D'Artagnan, «e in poche parole saprete tutto. Si apre la porta del corpo di guardia, come vedete. Sì, vedo. Manderanno subito nel nostro cortile, che il signor Mazzarino attraversa per recarsi all'orangerie, le due guardie che lo accompagnano. Escono proprio ora. Basta che richiudano la porta. Ah, bene, la chiudono. E poi, disse Porthos, silenzio. Ci potrebbero udire. Allora non saprò niente. Sì, via via che eseguirete, capirete. Io però avrei preferito godrete del piacere della sorpresa. Avete ragione, disse Porthos. Zitto. Porthos rimase muto e immobile. I due soldati avanzavano dalla parte della finestra stropicciandosi le mani, poiché, come avvertimmo, era di febbraio e faceva freddo. In quel momento fu riaperta la porta del corpo di guardia e uno dei due militari fu richiamato indietro. Il soldato lasciò il compagno e rientrò nel corpo di guardia. «Va sempre bene?» chiese Porthos. «Meglio che mai», rispose D'Artagnan. «Adesso ascoltatemi. Io chiamerò quel soldato e mi metterò a discorrere con lui, come feci ieri con uno dei suoi compagni, ve ne ricordate?» «Sì, ma io non capii una parola di quel che diceva. Veramente aveva una pronuncia un po' marcata, ma Porthos, non perdete una parola di ciò che sto per dirvi. Tutto sta nell'esecuzione».
«Quanto all'esecuzione, è il mio forte!»
«Lo so, accidenti, e per questo conto su voi. Dite, dite!» «Chiamo dunque il soldato e discorro con lui.
Lo avete detto.
Mi volterò a sinistra, in modo che lui sia a destra nel momento che salirà sulla panca.
Ma se non ci sale?»
«Ci salirà, non dubitate. Nel momento che sale sulla panca, voi allungherete il vostro formidabile braccio e lo plierete per il collo. Poi, alzandolo di peso come Tobia alzò il pesce dalle acque, lo introdurrete nella nostra camera, avendo cura di stringerlo così forte che non possa urlare».
«Sì», disse Porthos, «ma se lo strangolo...»
«Prima di tutto sarà uno svizzero di meno, e basta. Ma spero che non lo strangolerete. Lo poserete qui pian piano, e noi gli tapperemo la bocca e lo legheremo in qualche posto, poco importa dove. Così avremo intanto un uniforme e una spada».
«Oh, Bellissimo, disse Porthos con ammirazione. Fece D'Artagnan. Sì, ma una uniforme e una spada, fece Porthos riprendendosi, non bastano per noi due. Ebbene? E non è sua camerata? È vero, disse Porthos. Dunque, quando io tossirò, allungate il braccio e sarà tempo. I due amici si misero ciascuno nel luogo indicato. Porthos, posto com'era, si trovava nascosto del tutto nell'angolo della finestra. «Buonasera, camerata!» gli disse D'Artagnan, modulando la voce.
«Buonasera, monsieur!» rispose il soldato.
«Non fa caldo a passeggiare!» disse D'Artagnan.
«Brum!» fece il soldato.
Credo che non vi dispiacerebbe un bicchiere di vino.
Bicchiere di vino sarebbe benvenuto.
Il pesciolino a bocca, mormorò D'Artagnan a Porthos.
Capisco, disse Porthos.
Ne ho una bottiglia pronta.
Una bottiglia?
Sì.
Una piena?
Pienissima. Ed è vostra se volete bere alla mia salute.
Volentieri,
seguitò lo svizzero avvicinandosi. Su, caro, venite a pigliarla, disse il guascone.
Ben volentieri, c'è panca, me pare.
C'è davvero, anzi pare che ci sia stata messa apposta. Saliteci. Là, così.
Benissimo, amicone.
E D'Artagnan tossì. Nel medesimo istante il braccio di Porthos piombò giù, il suo pugno d'acciaio, rapido come il baleno e saldo come una tenaglia, strinse il collo del soldato, lo alzò soffocandolo, lo trasse a sé dall'apertura a rischio di strozzarlo nel passare e lo posò in terra, dove D'Artagnan, lasciandogli appena il tempo di riprendere fiato, lo imbavagliò con la sua sciarpa e così imbavagliato si accinse a spogliarlo con la sollecitudine e la destrezza di chi ha imparato il mestiere sul campo di battaglia. Poi lo svizzero, legato e imbavagliato, fu portato vicino al camino di cui i nostri amici avevano prima spento la fiamma. Ecco intanto una spada «E un abito», disse Porthos.
«Io li prendo», rispose D'Artagnan. «Se voi pure volete altrettanto, bisogna ricominciare la faccenda».
«Attenti, vedo appunto l'altro soldato che esce dal corpo di guardia e viene verso di noi».
«A me pare», obiettò Porthos, «che sarebbe imprudenza ripetere la stessa manovra. A quel che si dice non si ottiene buon esito due volte con il medesimo mezzo. Se fallisce sarebbe perduto tutto. Scenderò, lo afferrerò nel momento che non ha sospetto e ve lo offrirò belle legato».
«Sarà anche meglio», rispose il guascone.
«State pronto», disse Porthos, calandosi per l'apertura. Le cose andarono come Porthos aveva promesso. Il gigante si rimpiattò dove doveva passare lo svizzero e quando il soldato gli fu davanti, lo prese per il collo, lo imbavagliò, lo spinse come una mummia attraverso i ferri divelti della finestra e rientrò dietro a lui.
D'Artagnan, passando dall'apertura, si calò leggermente nel cortile. Porthos fece la stessa strada, ma meno presto e con più stento. Si sentivano tremar di paura i due svizzeri legati nella stanza. Appena D'Artagnan e Porthos ebbero toccato terra, si aprì un uscio e il cameriere gridò: «Il servizio!» Si spalancò anche il posto di guardia e una voce gridò: «La Bruyère e Bartois, andate!»
«Pare che io abbia nome La Bruyère», disse D'Artagnan.
«E io Bartois», aggiunse Porthos. «Dove siete?» domandò il cameriere che, con gli occhi abbagliati dal lume, non poteva distinguere fra l'oscurità i nostri due eroi.
«Eccoci», disse D'Artagnan.
E voltosi a Porthos: «Che ne dite, signor Duvalon?»
«Perdinci, pur che duri, dico che va benone».
I due nuovi soldati camminarono con tutta gravità dietro al cameriere, che aprì loro una porta del vestibolo, poi un'altra, che pareva quella di una sala d'aspetto, e additando loro due sgabelli disse: «La consegna è semplicissima. Non lasciate entrare qui che una persona. Una sola, avete inteso? Niente più. E a quella persona obbedite in tutto. In quanto al ritorno non c'è da sbagliare. Dovete aspettare che io vi dia il cambio». D'Artagnan era noto a quel cameriere, precisamente a Bernouin, che per 6 o 8 mesi lo aveva introdotto una decina di volte dal cardinale, per cui invece di rispondere, egli si limitò a brontolare «ya» nel modo meno guascone e più tedesco che potesse. In quanto a Porthos, D'Artagnan lo aveva obbligato a promettere di non parlare in ogni caso. Semmai, ridotto agli estremi, gli era concesso di proferire soltanto «Tartoifel», proverbiale e solenne. Bernouin chiuse e si allontanò. «Oh, oh!» disse Porthos, udendo la chiave nella serratura. «Si vede che qui è di moda rinchiudere la gente. Secondo me non abbiamo fatto altro che barattar carcere, se non che, invece di essere carcerati laggiù, lo siamo qui nell'orangerie. Non so se ci abbiamo guadagnato». «Zitto!» disse D'Artagnan. «Ecco la persona annunciata». Allora si udì nella stanza precedente, cioè nel vestibolo, risuonare un passo leggerissimo. I cardini della porta cigolarono e apparve un uomo vestito da cavaliere, avvolto in un mantello scuro, con un cappellone di feltro calato sugli occhi e in mano una lanterna. Porthos si dissimulò accosto al muro, ma non poté farsi talmente invisibile che l'uomo con il mantello non lo vedesse. Costui gli presentò il lampione dicendogli: «Accendete la lampada del soffitto». Poi, volgendosi a D'Artagnan, «Sapete la consegna?» domandò. «Ya!» replicò il guascone, deciso a limitarsi a questo breve saggio di lingua tedesca. «Tedesco», disse in italiano il cavaliere. «Bene». E avanzandosi verso la porta di faccia a quella da cui era venuto, l'aprì e la richiuse dopo che fu passato. «E ora?» domandò a Porthos. «Che cosa faremo?» «Ora, amico Porthos, ci serviremo della vostra spalla se la porta è chiusa. Ogni cosa a suo tempo e tutto viene a proposito a chi sappia aspettare. Ma prima si spranghi la prima porta in modo opportuno, quindi terremo dietro a quel cavaliere». I due compagni si misero all'opera e ingombrarono l'ingresso con quanti mobili trovarono nella sala, ingombro che rendeva l'entrata più impraticabile, poiché la porta si apriva dall'interno. «Oh», disse D'Artagnan, «ora siamo sicuri di non essere sorpresi alle spalle. Andiamo avanti».
Thank you.
Arrivarono alla porta da cui era sparito Mazzarino. Era chiusa. Invano D'Artagnan tentò di aprirla. «Ecco», disse, «dove c'è bisogno della vostra spinta. Spingete, Porthos, ma adagio e senza far rumore. Non sfondate, staccate i battenti, tanto basta». Porthos appoggiò la robusta spalla a uno dei battenti, che cedette, e D'Artagnan introdusse la punta della spada tra la stanghetta e la bocchetta della serratura. L'uscio si spalancò. «Ma se ve lo dicevo, Porthos, che si ottiene tutto dalle donne e dalle porte, prendendole con le buone». «Fatto sta», rispose Porthos, «che siete un gran moralista». «Entriamo», disse D'Artagnan. Entrarono. Dietro una invetriata, al lume della lanterna del cardinale posata in terra in mezzo alla galleria, si scorgevano i melaranci e i melograni del castello di Rueil, interrati in enormi cassoni, allineati in lunghe file formanti un gran viale e due altri vialetti laterali. «Niente cardinale», disse D'Artagnan, «ma soltanto il suo lume. Dove diamine sarà?» E mentre esplorava una delle ali laterali, dopo aver fatto cenno a Porthos di esplorare l'altra, scorse a un tratto alla sua sinistra un cassone di protezione scostato, e al posto di quel cassone una buca spalancata. 10 uomini avrebbero durato fatica a muovere il cassone con il melarancio, ma per un qualche meccanismo aveva girato con la lastra che lo sosteneva. D'Artagnan, come dicemmo, aveva trovato una buca in quel posto, e in quella buca i gradini di una scala a chiocciola. Chiamò Porthos con un gesto e gli additò la buca e gli scalini. I due uomini si guardarono indecisi. «Se non volessimo altro che oro», disse sommessamente il Guascone, «avremmo trovato quel che ci occorre e saremmo ricchi in eterno». «E come? Non capite, Porthos, che in fondo a questa scala, secondo ogni probabilità, c'è il famoso tesoro di Mazzarino di cui tanto si parla? Ora ci basterebbe scendere, vuotare una cassa, rinchiudervi dentro il cardinale a doppio giro, andarcene portando via quant'oro potessimo tirarci dietro, rimettere a posto quel cassone con il melarancio, e nessuno al mondo ci domanderebbe da dove viene la nostra ricchezza, nemmeno il cardinale». «Sarebbe un bel colpo per dei mascalzoni», disse Porthos, «ma mi pare indegno di due gentiluomini». «Così penso io pure, perciò vi ho detto, se non volessimo altro che oro, ma noi abbiamo altra mira». In quel momento, mentre D'Artagnan si chinava verso il sotterraneo per ascoltare, gli colpì l'orecchio un suono metallico e duro come di un sacco d'oro smosso. Egli sussultò. Subito fu chiusa una porta e sulla scala apparvero i primi riflessi di un lume. Mazzarino aveva lasciato la lampada nell'orangerie per far credere che passeggiasse, ma aveva una candela di cera per esplorare il suo misterioso forziere. Diceva in italiano, mentre saliva lentamente esaminando un sacco gonfio di scudi reali, ecco con che pagare 5 consiglieri al Parlamento e 2 generali di Parigi. Io pure sono un gran capitano. Soltanto faccio la guerra a modo mio. D'Artagnan e Porthos si erano rimpiattati ciascuno in un viale laterale, dietro un melarancio, e aspettavano. Mazzarino venne a distanza di 3 passi da D'Artagnan a premere una molla celata nel muro. La lastra girò e il melarancio che sosteneva tornò al suo posto. Allora il cardinale spense la candela e se la rimise in tasca, poi riprese la lampada e disse: «Andiamo a vedere il signor de la Fère».
«Bene», pensò D'Artagnan, «è quel che ci vuole. Andremo insieme».
Tutti e tre si incamminarono, Mazarino per il viale di mezzo e Porthos e D'Artagnan per quelli laterali. Questi due scansavano attentamente i lunghi riflessi luminosi che fra i cassoni andava segnando la lanterna. Il ministro arrivò a una seconda porta a vetri senza accorgersi di essere seguito, poiché la terra umida attutiva il rumore che facevano gli altri due camminando. Quindi egli voltò a sinistra, prese un corridoio a cui i due amici non avevano ancora badato, ma sul punto di aprirne l'uscio, ristette pensoso. «Ah, diavolo!» disse. «Mi scordavo della raccomandazione di Comminges. Bisogna che io pigli i soldati e li ponga qui fuori per non mettermi a discrezione di quel demonio sfrenato. Andiamo!» E con un moto di impazienza si volse per tornare indietro. «Non vi state a incomodare, Eminenza», disse D'Artagnan, fermo con il piede innanzi, con il cappello in mano e con gentilissimi modi. «Abbiamo seguito passo passo, Vostra Eminenza, ed eccoci qui». «Sì, eccoci qui», confermò Porthos, e fece lo stesso gesto di garbato saluto. Mazarino portò gli occhi stupiti dall'uno all'altro. Li riconobbe e si lasciò sfuggire di mano la lanterna, emettendo un gemito di paura. D'Artagnan raccolse la lanterna. Per buona sorte, nel cadere, non si era spenta. «Oh, disse, che imprudenza, monsignore! Non conviene andare senza lume. Vostra Eminenza potrebbe urtare in una cassa o cadere in una buca». «Signor D'Artagnan», balbettò Mazarino, che non s'era ancora riavuto dallo stupore, «mi avete preso nella rete e mi do per vinto. Volete chiedermi la libertà, non è vero? Ve la concedo. Oh, Eminenza, siete troppo buono, ma la libertà noi l'abbiamo. E ci piacerebbe di più domandarvi un'altra cosa». «Avete la libertà?» disse sbigottito il ministro. «Senza dubbio. E al contrario, voi, Eminenza, l'avete perduta. E adesso che cosa volete, monsignore? Tale è la legge della guerra. Si tratta di ricomprarla». «Ricomprare la mia libertà?» ripeté Mazarino. «Sì, Eminenza. E quanto mi costerebbe, signor D'Artagnan?» «Non lo so ancora. Lo domanderemo fra poco al conte de la Fère, se Vostra Eminenza lo permette. Sicché si degni aprire la porta che ci farà arrivare da lui, e fra 10 minuti tutto sarà chiaro».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.